Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buona domenica e buona festa federale di ringraziamento da Corinne Zauk e Luisa Nitti.
Partiremo proprio da questa giornata particolare, in passato chiamata anche digiuno federale, per quello che è il nostro primo servizio.
Ci trasferiremo poi virtualmente a Friburgo, dove lo scorso 6 settembre si è tenuta una importante giornata di studio che vedeva al suo centro i sacramenti e i possibili sviluppi pastorali legati alla loro amministrazione.
Mentre nel nostro ultimo servizio ricorderemo Albert Schweitzer, il teologo protestante, medico e antropologo, a cui esattamente 70 anni fa venne conferito il premio Nobel per la pace per il suo impegno in Africa.
La festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera, questo è il suo nome completo, è un'occasione per interrogarci sui valori fondamentali della Confederazione e per promuovere la convivenza tra fedi e culture diverse.
Per le chiese è un'occasione per rinsaldare le relazioni ecumeniche e il dialogo. In Ticino la comunità di lavoro delle chiese cristiane organizza una celebrazione ecumenica a Bellinzona. Tema centrale sarà la difesa del creato.
E a parlarcene sarai proprio tu, Luisa, che hai incontrato padre Abramo Unal della chiesa siro-ortodossa. Ecco il servizio.
Terza domenica di settembre torna la festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera, il digiuno federale. La sua antica origine, che torna indietro al Medioevo, racconta di quando l'autorità civile prescriveva giorni di preghiera in occasione di eventi sconvolgenti come carestie o pestilenze. Oggi la ricorrenza è uno strumento per interrogarsi sui valori fondamentali della Confederazione, per promuovere tolleranza e rispetto verso fedi e culture diverse. Per molte chiese, anche in Ticino, il digiuno federale è un'occasione per rafforzare le relazioni ecumeniche con celebrazioni comuni. Questo pomeriggio alle ore 17, celebrazione ecumenica a Bellinzona, presso la Chiesa Evangelica Riformata. Organizza la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino. Il suo presidente, padre Abramo Unal, della chiesa siro-ortodossa, spiega che l'incontro ecumenico è un modo per mettere insieme le diversità, ma è anche altro.
Secondo me un incontro ecumenico è una buona occasione per conoscerci di più e condividere momenti di preghiera e di gioia insieme. Direi anche un momento di pregare insieme per la nostra Svizzera, per il bene dei suoi cittadini e cittadine. Essi che siano politici, militari, polizia, giuristi, ma anche per tutti coloro che si impegnino per proteggere la popolazione svizzera. Preghiamo anche per le persone che curano i malati, preghiamo per l'economia dello Stato, per il bene sociale della Svizzera.
In questo mese di settembre stiamo celebrando il tempo del creato, periodo liturgico in cui le chiese cristiane riflettono sulla difesa della creazione. La celebrazione di questo pomeriggio metterà al centro anche questi argomenti. La predicazione tenuta da Don Rolando Leo, tratta dai libri biblici della Genesi e di Ecclesiaste, avrà come tema proprio il rapporto con la creazione. Sentiamo ancora padre Abramo Unal.
È un compito ecumenico, ma non solo ecumenico, è anche un compito di ogni persona di ascoltare la voce di Dio creatore e di salvaguardare il suo creato. Per ascoltare la voce del creato dobbiamo avere la fede, prima di tutto, di contemplare la bellezza della creazione. Esempio, se noi guardiamo su in cielo, vediamo delle meraviglie la creazione di Dio. Se guardiamo il mare, che meraviglia. Se guardiamo la terra, una infinità di bellezza naturale, no? Così leggiamo anche nel primo capitolo della Genesi riguardo la creazione. Dio creò la terra, proprio dice così Genesi 1:9. Dio vide che era cosa buona Allora Dio ha dato all'uomo la responsabilità di curare, salvare, custodire e amministrare come un bene prezioso la terra, la sua bellezza e tutti i suoi tesori. È il compito di ciascuno di noi di impegnarsi. L'essere umano, secondo me, è autorizzato a usare la terra, ma non di abusare.
Non abusare della creazione, dunque, ma impegnarsi a suo favore è il messaggio che le chiese cristiane diffondono in occasione di questa festa federale. A organizzare la celebrazione ecumenica di Bellinzona, lo ricordiamo, è la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino, che con il suo presidente Abramo Unal così invita alla partecipazione.
Invito tutte le persone cristiane di venire a pregare insieme a noi per la nostra nazione svizzera. La celebrazione è in chiesa evangelica riformata a Bellinzona, ore 17. E l'invito va a tutte le persone che ascoltano il mio messaggio. Vi auguro buona giornata.
E passiamo ora da una giornata di festa e riflessione a una giornata di studio e dibattito sul tema dei sacramenti nella Chiesa Cattolica.
Organizzata congiuntamente dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri, dal Consiglio delle Donne e dalla Lega Svizzera delle Donne Cattoliche, l'incontro ha offerto a un centinaio di partecipanti la possibilità di discutere e confrontarsi su alcune ipotesi e possibilità di azioni pastorali innovative riguardo alla celebrazione dei sacramenti. Tu, Corinna, hai seguito per noi l'incontro a Friburgo.
Di recente si è tenuta all'Università di Friburgo una giornata di studio organizzata dai vescovi svizzeri su sollecitazione della Lega delle Donne Cattoliche Svizzere, il Frauenbund, e dal Consiglio delle Donne, il Frauenrat, sul tema dei sacramenti all'interno della Chiesa Cattolica. La crescente penuria di sacerdoti, da un lato, e una importante presenza femminile impegnata nell'accompagnamento spirituale in case anziane, istituti per disabili, ospedali e carceri, dall'altra, ne fanno oggi un tema attuale che sicuramente necessita di venire ridiscusso alla luce di una società e anche di una Chiesa in costante cambiamento. Fortemente auspicato dalle donne, l'incontro di Friburgo aveva lo scopo di approfondire se e a quali condizioni fosse possibile affidare a laici e a laiche la celebrazione di alcuni sacramenti. E sin da subito è emerso come la Svizzera si caratterizzi per una grande diversità ecclesiologica, per cui le differenze pastorali all'interno delle sei diocesi e delle due abbazie territoriali sono davvero notevoli. Prendiamo per esempio la Svizzera tedesca. Qui a determinare l'accesso ai ruoli ministeriali è il titolo di studio, come spiega Markus Thürig, vicario generale della diocesi di Basilea.
In der Deutschschweiz haben wir drei Berufsgruppen.
Nella Svizzera tedesca ci sono tre gruppi professionali che hanno assolto uno studio teologico: i preti, i diaconi permanenti e i teologi e le teologhe. Nelle diocesi di lingua tedesca sono questi tre gruppi di persone che si occupano della cura d'anime all'interno delle parrocchie e al suo esterno. In alcune diocesi, poi, in particolare a Basilea e San Gallo, ai teologi e alle teologhe che lavorano nella pastorale vengono affidati incarichi sacramentali, il battesimo, per esempio.
Questo significa che queste figure di laici e laiche formate possono fare all'interno delle parrocchie dove sono attive le veci del parroco?
Ja und nein. Ja. Also sie können wie ein Priester.
Sì e no. I laici possono, come il prete, partecipare alla conduzione della parrocchia, possono tenere l'omelia, visitare gli ammalati, tenere le catechesi, organizzare eventi, eccetera. In tutto e per tutto come il prete. Le differenze riguardano appunto l'amministrazione dei sacramenti, l'eucarestia, la confessione, l'unzione dei malati. Questi tre sacramenti li dispensa esclusivamente il prete.
diese drei Sakramente spendet der Priester.
Se questa è la situazione in cui versa la Svizzera tedesca dal 2005, anche nella Svizzera francese la situazione, secondo François-Xavier Amert dell'Università di Losanna, è da giudicare favorevole per quanto riguarda l'integrazione e la partecipazione di uomini e donne laiche alla vita parrocchiale.
Nous trouvons des personnes laïques engagées à la fois dans les paroisses, dans les unités pastorales.
Abbiamo molti laici e laiche impegnati nelle parrocchie, nelle unità pastorali, con tutti gli incarichi e i compiti di una parrocchia, come la catechesi, la pastorale dei giovani, quella della salute, eccetera. Oggi abbiamo un numero importante di candidati che dopo 3 anni di formazione nei diversi campi della pastorale riceve un riconoscimento da parte del vescovo e poi viene integrato in un'equipe con preti, diaconi e religiosi. Si cerca una complementarità di ministeri, di servizi tra donne e uomini. E devo dire che sono più le donne che vi prendono parte. Tutto questo mi sembra molto bello.
E ça me paraît réjouissant.
Diversa è la situazione nella diocesi di Lugano, dove la questione dell'assunzione di ruoli ministeriali da parte di laici e laiche formati non è un tema, perché la vita dei fedeli ruota quasi esclusivamente intorno al parroco e alle attività che si svolgono all'interno delle parrocchie. Come reagisce Don Emanuele Di Marco, liturgista della diocesi incaricato di presentare la realtà ticinese a Friburgo, a queste diversità comunque grandi all'interno della piccola chiesa elvetica?
Di per sé penso che bisogna mettere da parte la paura, ma anzi di apprezzare questa diversità. È oggettivo, è una diversità che vediamo anche a livello civile, perché in fondo la Svizzera è proprio per sua natura composta da diversi cantoni, composta da diverse aree culturali e linguistiche, e questo si riflette nella Chiesa. Io penso che questo primo dato sia eccezionale, vuol dire che la Chiesa è espressione di un territorio reale. Ora, questo chiaramente ci spinge però a cercare dei punti che ci tengono uniti, non quelli che ci tengono divisi, e quindi sicuramente entrare in quest'ottica di collaborazione ed edificazione vicendevole. Penso che queste siano occasioni preziose, non per guardarsi con l'idea di cambiare l'altro, ma piuttosto di guardarsi imparando dall'altro una sensibilità che è diversa da quella che viviamo noi.
Se questa è la situazione che vivono concretamente i fedeli sul territorio elvetico, nel pomeriggio la discussione si è aperta per vedere se sia possibile trovare delle modalità per far sì che alcuni sacramenti possano venire amministrati anche da laici e laiche, soprattutto per quelli impegnati nella cura d'anime. Per Eva Maria Faber, docente di dogmatica a Coira, la risposta è sì, perché ritiene che oggi a causa della penuria dei preti i sacramenti non siano fruibili a tutti coloro che li richiedono, con la conseguenza che sia la stessa azione salvifica della Chiesa a venire limitata.
Für jeden und jede, also allen und jeden und jede.
E per questo si augura una pastorale più presente sul territorio, più capillare, capace di raggiungere le persone dove sono e dove vivono.
Möglichst viele Menschen zu beauftragen, sodass dann wirklich auch in den Situationen vor Ort und für die einzelnen Menschen in ihren Bedürftigkeiten und ihren Bedürfnissen jemand zur Verfügung stehen kann, um diesen Dienst zu leisten.
È una Chiesa capace di occuparsi veramente dei bisogni e delle miserie del mondo, invece di ripiegarsi e preoccuparsi dei propri problemi interni.
Zu einer Sicht von Kirche, die sich mehr um diese Nöte der ganzen Welt kümmert als nur um die eigenen Belange.
Anche per la liturgista Birgitti Eckle-Emers dell'Università di Lucerna, la Chiesa deve vivere ed essere presente con i suoi sacramenti in mezzo alla gente.
Ganz genau. Die Kirche besteht nicht aus Priestern, sondern aus der Gemeinschaft der Glaubenden.
Esattamente. La Chiesa non è fatta di preti, ma dalla comunità dei credenti, al cui interno vengono individuate delle persone perché collaborino al piano di salvezza della Chiesa. I preti, ma anche gli altri collaboratori pastorali, ciascuno secondo le sue funzioni e i suoi compiti. Ma la cosa più importante è che lavorino insieme, è la collaborazione.
Aber das Wichtigste ist das Zusammenwirken.
Ostacoli all'apertura dei ministeri a tutti battezzati e battezzate Non ne vede dunque né Eva Maria Faber, docente di dogmatica Coir, né la liturgista dell'Uni Lucerna Birgit Jeckle Merz. E in fondo neppure Felix Gmür, presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, che ha concluso la giornata di studio ricordando comunque che l'università è una palestra di idee, non un luogo decisionale, e che vi è il dovere della Chiesa svizzera di allinearsi alle norme ecclesiastiche. Anche se quanto sperimentato in questi 10 anni potrebbe venir considerata un'esperienza pionieristica importante per tutta la Chiesa. La discussione ormai è aperta e il processo per riflettere insieme in maniera sinodale avviato.
In tempo di crisi ambientale e climatica risulta attualissimo il pensiero del teologo protestante, medico, musicista, filantropo Albert Schweitzer, che dedicò la vita al servizio degli ultimi a Lambaréné in Gabon e fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1952.
Per tratteggiare il ritratto di questo grande uomo, a Eloisa ha intervistato un altro grande teologo protestante, Paolo Ricca. Ascoltiamo insieme quello che ti ha detto.
In questa registrazione del 1952 Albert Schweitzer esegue all'organo una sonata di Mendelssohn. Era un musicista di valore Schweitzer, un teologo, studioso affermato, pastore luterano, medico, ed era un filantropo che dedicò la sua vita al servizio degli ultimi e dei malati in Africa. Ancora giovane ma già affermato, nato in Alsazia, compì una scelta radicale di vita, trasferendosi a Lambaréné in Gabon, dove fondò un ospedale, e lì trascorse la sua lunga vita, morirà a 90enne proprio in quella città africana. Ha lasciato un segno Albert Schweitzer in molti campi, perseguì testardamente e con coraggio insieme alla moglie il suo progetto di assistenza ai più deboli. Il primissimo ambulatorio medico, siamo nel 1913, presso la missione evangelica parigina di Lambaréné, fu ricavato da un vecchio pollaio. L'ospedale da lui fondato esiste ancora oggi ed è un centro medico di eccellenza. Già nel suo primo soggiorno in Africa elaborò il suo pensiero di rispetto per la vita. La sua etica non si limita al rapporto dell'essere umano con i suoi simili, ma si estende ad ogni singola forma di vita. Un pensiero attualissimo mentre oggi ci dibattiamo nella grave crisi ecologica che nasce da un rapporto stravolto con la creazione. Schweitzer più di un secolo fa diceva: «Ti sentirai solidale verso ogni forma di vita e la rispetterai». E parlava di questo come del più grande comandamento nella sua forma più semplice. Un pensiero del genere non può che interrogarci, metterci alla prova anche. Ho chiesto il parere sull'attualità del pensiero di Schweitzer al teologo protestante italiano Paolo Ricca, che ho raggiunto al telefono. Rispetto per la vita, dunque, è ciò che orienta l'azione del medico e teologo vissuto nel secolo scorso.
Rispetto per la vita è la traduzione italiana, purtroppo debole, di una espressione tedesca, cioè dell'espressione che l'alsaziano Schweitzer ha coniato e che dice molto di più: Ehrfurcht vor dem Leben, cioè timore sacro davanti alla vita, non solo per la vita, ma davanti alla vita. Tu devi avere un timore sacro simile a quello che hai nei confronti di Dio.
Ma da che cosa è motivato questo timore sacro davanti alla vita?
La vita è qualche cosa di più grande di te, così come Dio è più grande di te. è qualche cosa che tu non puoi creare, la puoi riprodurre, la puoi trasmettere, la puoi addirittura clonare, la puoi naturalmente coltivare, ma non la puoi creare. Creatore è soltanto Dio. Noi siamo, nella migliore delle ipotesi, curatori, coltivatori e appunto qualche volta anche coloro che rispettano una vita che, ripeto, come fenomeno è assolutamente più grande di noi. Se tu ti metti davanti a un albero, se ti metti davanti a un uccello qualunque e ti chiedi che cos'è questa creatura, che cos'è? Non lo sai, perché la vita è più grande di colui che la contempla, cioè di noi. È qualche cosa di divino.
Professor Ricca, qual è il fondamento biblico-teologico di queste affermazioni di Schweitzer?
Beh, non è difficile dire quale sia. La vita è una invenzione di Dio, una invenzione esclusiva di Dio, che non a caso nel Salmo 36 e poi in tante pagine della Bibbia è chiamato fonte della vita, sorgente della vita. Dio è il creatore e quindi il timore sacro davanti alla vita, a ogni vita, è il modo migliore per riconoscere e onorare Dio che l'ha creata. E quindi tu davanti alla vita sei davanti a una creatura di Dio che rimanda oltre se stessa, non a te che la contempli, ma a colui che l'ha creata.
L'attualità del pensiero di Albert Schweitzer relativamente al tema ambientale, un'eredità che andrebbe oggi ripresa e messa in atto. Paolo Ricca.
Dobbiamo renderci conto che Schweitzer è stato un profeta finora inascoltato. Che cos'è un profeta? È un uomo mandato a tempo, cioè al tempo giusto, non troppo tardi. Ci sono tanti profeti tardivi, cioè che diventano profeti dopo che le cose sono venute, quando è troppo tardi. No, Dio quando manda i suoi profeti li manda a tempo, e Schweitzer è stato mandato da Dio a tempo, nel tempo buono, prima che l'emergenza climatica e l'emergenza ambientale diventassero dei problemi così acuti e prioritari come sono diventati oggi. E allora, se Schweitzer deve essere riconosciuto come un profeta, è chiaro che il suo invito è a cambiare strada.
Un invito dunque a cambiare strada che in tempi di crisi ecologica diventa un vero e proprio appello alla conversione.
Oggi si parla tanto di transizione ecologica. Io dico, ci vuole una conversione. La transizione ecologica è sacrosanta e speriamo che arrivi realmente. Ma non basta. Se c'è la transizione ecologica e non c'è la conversione ecologica, temo che anche la transizione finirà senza portare i frutti che tutti ci aspettiamo. E quindi questo è il senso di riproporre il pensiero di Schweitzer e di dire che deve diventare pane quotidiano delle chiese, è perché non solo le chiese, ma l'umanità intera ha bisogno di una conversione ecologica fondamentale per il futuro suo e per il futuro della umanità.
E con il ricordo di Albert Schweitzer siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Chiese in Diretta. Ringraziamo Fabio Bosia che ci ha seguite dalla regia e da Corinzao e Luisa Nitti l'augurio di trascorrere una buona domenica e una serena giornata federale di ringraziamento.